Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online su www.virtualyeshiva.it. Questa sera è il 10 di Kislev 5770 e siamo il 26 del mese di novembre anno 2009. Il 10 di Kislev nel calendario ebraico hasidico rappresenta una data molto importante, il giorno in cui Mitl Rebbe, il figlio del Balatania Admur Zaken, è stato liberato dalla prigione ed è stato un grande giorno di felicità e di gioia e di salvezza per tutto il mondo hasidico e tutto il mondo in generale. Per questa ragione i hasidim non dicono le suppliche il 10 di Kislev per ricordare questo grande evento. Questa settimana leggiamo la parasha di Vayetzeh. Troviamo la storia di Yaakov Avinu, quale lascia la sua casa, la sua terra, la sua famiglia per andare a cercare moglie, per iniziare la sua missione nel mondo di comporre una famiglia, avere dei figli, dei discendenti che potranno portare avanti la sua missione, i suoi valori, i suoi insegnamenti che ha ricevuto da suo padre Isaac e da suo nonno Abraham Avinu. Come vi ho messo sulla chat, come vedete sulla pagina online, il titolo dell'argomento, del tema di questa sera, è quando l'amore non è della persona che ama, ma quando l'amore viene dall'esterno. Dopo vedremo cosa vuol dire questo concetto. Sono due tipi di amore. Ce n'è uno molto più basso di livello, un amore che deriva dalla gioia che io ricevo. Ovvero la persona si trova al centro, il piacere che lui trae, questo è il suo amore. Un amore relativo alla persona stessa. Poi c'è un amore che trascende la persona, che è un legame molto più profondo, perché per questi due tipi di amore vedremo di analizzare la storia di Rachel e Yaakov, poi un'altra storia simile, quella di Rachel, la figlia di Kalba Sabua, e Rabbi Akiva, suo marito. Tutto questo ci porterà a capire il rapporto tra l'uomo e Hashem. Vediamo di iniziare dall'inizio di Vayetzeh. Vediamo di partire dall'inizio. La parasha di Vayetzeh ci racconta come Yaakov è obbligato di lasciare suo padre Yitzhak, la sua terra d'origine, la terra di Israele e la terra santa, e andare a Haran, un luogo impuro, un luogo molto basso. Non solo Haran è un luogo impuro, ma addirittura andare a lavorare per una persona molto materialista, molto impura, niente meno che Lavan, il suo futuro suocero. Lì a Haran, Yaakov Avinu si stabilisce per 21 anni e fatica per costruire la sua famiglia, mantenerla, educare i suoi figli. Ma quando Yaakov Avinu sta viaggiando verso Haran, lui incontra il divino. Hashem gli appare a lui nel suo viaggio e dice la parasha di Vayetzeh, capitolo 28, verso 10 e 11. Vayevgaba makom, Dio lo incontra quando lui sta uscendo. Vayal enchanti ba shemesh. E lì si addormenta. E poi lui ha un sogno. Vede una scala. Vede gli angeli che salgono e scendono su questa scala. Yaakov Avinu ha una visione di Hashem, una rivelazione molto grande, ma questa rivelazione è nel sogno. Dice la parasha Vayevgaba makom, lui incontra Hashem. In altre parole, Hashem viene a rassicurare Yaakov Avinu nella sua missione che sta per intraprendere, molto difficile, in un luogo tal così impuro, pericoloso. Hashem viene e dice, non preoccuparti, io sarò con te, io ti accompagnerò. Solo che qui vediamo come la rivelazione di Hashem a Jacob Avinu è solo nel sogno. E comunque questa rivelazione è una rivelazione che Jacob lui cerca e trova. Alla fine però della Pasha, Pasha di Vayetze, proprio alla fine, capitolo 32, verso 2 e 3, c'è scritto che Jacob torna in Israele. Lo incontrano gli angeli. Non c'è scritto che lui incontra Vaivgaba Makom. C'è scritto Vaivgeubo. Gli angeli vengono loro a incontrare lui. C'è una grande differenza quando uno va a incontrare un re o il re viene a incontrare lui. Qua gli angeli vengono a incontrare Jacob Avinu. E disse Jacob quando li vede, questo è l'accampamento di Hashem. E chiama quel luogo Mahanaim, l'accampamento di Hashem. Troviamo due differenze tra l'inizio della parasha e la fine della parasha. Qui Jacob sta sognando, lui riesce a parlare con Hashem con lucidità, con chiarezza, per sveglio. Questa è una grande differenza, vuol dire che Jacob Avinu ha ricevuto una grande elevazione. Inoltre, abbiamo un'altra differenza, che nel primo caso, il primo incontro che ha Jacob prima di andare in viaggio, prima di uscire fuori da Israele, è lui che incontra Hashem. Mentre qui c'è scritto, e disse Jacob quando li vide, Vayomer Jacob Kasher Am, perché la Torah deve sottolineare quando lui vede gli angeli? La Torah vuole evidenziare che lui li vede. È lui che li vede, vuol dire loro vengono incontro a lui e lui è in grado di vederli, che lui è sveglio. Per cui né lui li cerca, non è addormentato, è sveglio, è conscio, parla con gli angeli, c'è una rivelazione molto più alta. Questa sera vogliamo approfondire la differenza tra questi due incontri e come mai l'inizio dell'incontro nel sogno è un incontro che Jacob cerca, invece la fine della parasha la rivelazione non è nel sogno, bensì è sveglio, gli angeli vengono incontro a lui, lui non va incontro a loro. Come mai tutto questo? Per capire queste cose dobbiamo approfondire alcuni punti relativi alla missione di Jacob, cosa vuol dire matrimonio, cosa vuol dire amore. Jacob Avinu lavora per Rachel 7 anni. Come suo suocero Lavan gli dice, tu vuoi sposare mia figlia, devi lavorare 7 anni. Dice il verso 20, capitolo 29, Jacob lavora per Rachel 7 anni e sono per lui come dei giorni contati perché lui la amava. Per questo dice il Midrash il seguente punto, quando una persona ha dei momenti gioiosi e felici nella vita, il tempo passa velocissimamente, non se ne accorge neanche. Quando invece una persona si trova in una situazione disastrosa, di sofferenza e di dolore, il tempo è molto lungo e non passa mai. Infatti dice il Midrash, il libro dell'Esodo, secondo capitolo 23, come mai c'è scritto che furono quei giorni molto, molto lunghi? Dai Ibe Yamim Arabim dice il Pasuk, e furono quei giorni numerosi. Dice il Midrash, quando i giorni sono sofferenti, allora sono tanti, sono pesanti, non passano mai. Ma quando i giorni sono gioiosi e felici, allora passano molto velocemente. E quale verso porta il Midrash? Quello di Jacob Avinu. Siccome Jacob aspettava 7 anni per sposare Rachel, e tanto lui amava Rachel che voleva sposare quanto prima, allora per questo dice il Pasuk, e furono tutti questi giorni, tutti questi anni, come se fossero dei giorni contati, una cosa velocissima. Perché quando sei felice e gioioso, il tempo passa e non te ne accorgi neanche. E qui bisogna capire cosa vuol dire il Midrash, che quando una persona è felice, è gioioso, il tempo passa velocemente. In questo caso non è molto chiaro questo concetto, perché Jacobo Avinu, lui stava aspettando di sposare Rachel, non è che lui era sposato con Rachel, che il tempo passava velocemente. Jacobo Avinu, lui lavora duramente per riuscire a sposare Rachel. Poi Lavane furbo gli rifila Lea e deve lavorare altri 7 anni per Rachel. Ma come mai, dice il Midrash, che il tempo passava velocemente per Yaakov, perché lui la amava, quando lui non era con lei, lui gli stava aspettando lei? Allora uno potrebbe rispondere, se è vero non era sposato con Rachel, però lui la frequentava, uscivano insieme, allora lui era gioioso di essere vicino a lei. Ma anche questo non è vero, perché nel capitolo 31, verso 38, dice la Torah che Jacobo Avinu, quando ha lasciato suo suocero e poi lo rincontra, e poi gli dice alle sue mogli, guardate, adesso dobbiamo andare, lui dice, sono 20 anni che io lavoro duramente, e io ho dovuto faticare, non ho mai dormito di notte perché ho dovuto controllare gli animali, che non venissero degli animali a mangiare, a sbranarli, e di notte soffrivo il freddo, di giorno il caldo. E così Jacob descrive la fatica che aveva passato 20 anni a casa di Lavan. Questo vuol dire che anche i 7 anni che lui ha lavorato per Rachel non erano degli anni felici, gioiosi, usciva a divertirsi, stare con lei, no. Lui lavorava duramente come pastore, per 20 anni. Allora ci si chiede la domanda, come mai questi anni passano così velocemente per Jacob? Perché lui era felice e gioioso. Quale gioia aveva Jacob se lui stava lavorando duramente per ottenere Rachel? Allora, non è molto chiaro questo concetto. Noi ci pensiamo un attimo, Jacob Avinu, una settimana, salì a aspettare Rachel, un mese, un anno, 7 lunghi anni, Jacob fatica e lavora duramente, e questi 7 anni erano così veloci, perché lui amava Rachel, allora non se n'è che accorto. Ma lui stava lavorando, stava faticando, ha faticato giorno e notte, non ha mai dormito, c'è scritto nel Midrash. Com'è possibile che questi 7 anni passano così velocemente? A proposito di questo, il famoso aneddoto, un ebreo che dice che lui non ha bisogno di Einstein per capire il concetto di relatività. Questo ebreo dice, io sono sposato da 30 anni, e siccome il mio matrimonio è felice, mi sembrano solamente che siano passati qualche giorno, non me ne accorgo neanche. Se il mio matrimonio fosse stato sofferente, 30 anni sono come 30 milioni di anni, tutto relativo a come vanno le cose, a come il matrimonio. Racconta, una persona va dallo psicologo ebreo, e gli trova un paziente, continua a lamentarsi, dice, Rachel, Rachel, continua a dire Rachel. Chiede allo psicologo, cosa è successo a questo qui che dice Rachel? Dice, è poveretto, quando lui era giovane, usciva con una ragazza, Rachel, molto brava, molto bella, che poi dopo gli ha dato 2 di picche e l'ha lasciato. E lui continua a ricordarsi in memoria di Rachel, Rachel, non riesce a dimenticarsi. Bene, dice questo paziente, dice, cedere purtroppo nella vita. Poi va in un'altra stanza e c'è un altro che dice, Rachel, Rachel, a questo punto non capisce cosa succede. Dice, quest'altro qui perché dice Rachel? Dice, quest'altro qui è quello che si è sposato con questa Rachel. Lui ogni giorno viene qui, viene ogni tanto viene qua per sfogarsi, per il dolore che ha per aver sposato Rachel. Vuol dire che una persona pensa che lui ha perso la moglie dei suoi sogni e l'altro invece che l'ha sposata non vede l'ora di lasciarla. Nella vita tutto relativo. Jacob Avinu lavora 7 anni per Rachel, poi lavora altri 7 anni per Rachel. Questa è una storia di Rachel e Jacob Avinu. Adesso vediamo di analizzare un'altra storia, che ha come protagonista sempre un'altra Rachel, Rachel figlia di Kabasabua, e il marito di Rachel ha un nome molto simile a Yaakov, si chiama Akiva. Akiva ha le stesse lettere di Yaakov, solo che Akiva ha anche una Aleph in più o una Hei in più alla fine. Dipende come si scrive, c'è chi scrive con la Aleph o con la Hei. E Rabbi Akiva era un pastore semplice, una persona molto ricca che si chiamava Kalbasabua. La Torah ci racconta, il Talmud racconta che Rabbi Akiva era molto particolare, non studiava la Torah all'inizio, addirittura lui diceva: se mi date i rabbini io li morsico come un asino. Cioè lui li odiava, proprio non lo sopportava, era contro la Torah. E lui era un pastore di questo Kalbasabua molto ricco. Un giorno la figlia di questo riccone incontra Rabbi Akiva e vede che lui ha delle doti particolari, vede che lui può diventare un grande studioso, gli dice: io ti sposo se vuoi, a condizione che tu vai a studiare 12 anni in Shiva. Lui dice: va bene. E così lui prende, sposa la figlia di Kalbasabua. Il padre, quando sente che sua figlia si è sposata con questo pastore umile, semplice, che non era neanche studioso, ma anzi, lui si arrabbia molto con lei, la disereda, la scaccia via, e così Rachel rimane da sola, allontanata da suo padre, suo marito va in studiare in Shiva per 12 anni, e lei lo attende con gioia e con fervore. Quando Rabbi Akiva torna dopo 12 anni, lui sente dalla finestra tua moglie che parla con qualcuno che gli dice: guarda come sei ridotta male, sei stata mandata via da tuo padre che è ricchissimo, tuo marito l'hai mandato in yeshiva e tu sei sola, come puoi fare una cosa del genere? La moglie, Rachel, moglie di Rabbi Akiva, dice: io l'ho mandato con permesso, io sono contenta che lo studi in yeshiva perché sono sicura che lui potrà diventare un grande studioso. Per me lui può rimanere altri 12 anni in yeshiva. Rabbi Akiva, che sta fuori dalla casa, non è ancora entrato in casa, è tornato a casa per vedere sua moglie, sente che sua moglie dice: per me può tornare altri 12 anni. Cosa fa Rabbi Akiva? Non entra in casa, non saluta sua moglie, non va dentro a bere un caffè, così, no, prende e va altri 12 anni. Rabbi Akiva in questi 24 anni raggiunge delle vette incredibili, diventa uno dei più grandi studiosi di tutti i tempi. Rabbi Akiva era figlio di convertiti, non era neanche uno che aveva una dinastia, che lui aveva, lui e i suoi genitori non è che veniva da una famiglia di altissimi. E lui con sforzo e fatica studia per questi 24 anni e diventa il più grande studioso di tutti i tempi. Fino al punto che Moshe Rabbeinu, quando lui vede Rabbi Akiva, viene umile e dice: guarda, uno studioso così non sarà mai visto. Quando lui vede le future generazioni, vede Rabbi Akiva, rimane perplesso. Quando Rabbi Akiva torna a casa sua dopo 24 anni, lui ha 24.000 alunni studiosi altissimi. E quando lui torna a casa, viene sua moglie incontro a lui e si getta sui suoi piedi. E gli dice: eccomi qua, ti ho aspettato con ansia, sono contenta che sei tornata, che sei tornato, ma sono contenta che sei stato via, hai studiato la Torah e sei arrivato dove sei arrivato. I suoi alunni vedono questa donna che si getta sui piedi del loro maestro, dovevano spingere e mandare via: cosa fai? Qua stiamo parlando del grande Rabbi Akiva. Dice Rabbi Akiva a loro, ai suoi alunni: lasciatela. Quello che io ho, il mio studio, e quello che voi avete, il vostro studio, è il tuo suo. Se non per lei, io non sarei qua e voi non sareste qua. Vediamo come Rabbi Akiva torna a casa, non entra a casa, quindi che sua moglie dice: lo manderei per altri 12 anni, e lui se ne va in Shiva per altri 12 anni. Vediamo di riflettere un attimo, chi era Rabbi Akiva? Tutto lo studio del Talmud si basa su Rabbi Akiva. Ovviamente tutta la Torah è Torah orale, è stata data da Hashem. ma quando c'è una divergenza di opinioni, la Halakha sempre come Rabbi Akiva. Cioè lui è stato il canale tramite il quale è passato lo studio e l'insegnamento della Torah. Lui si sacrifica per la Torah, sacrifica 4 anni. Lui soffre per la Torah, quando i romani avevano decretato che era vietato studiare la Torah, lui continuò a studiare la Torah di nascosto, a insegnare la Torah di nascosto, fino al punto che lui viene preso dai romani e viene condannato a morte, viene ucciso crudelmente in maniera incredibile. Con dei pettini loro prendevano la sua carne, prendevano lo squarciato, una cosa incredibile. Ma Rabbi Akiva, grazie a lui, la Torah viene incanalata, viene tramandata e lui sacrifica la sua vita per la Torah. E tutto questo per mezzo di cosa? Di sua moglie, la quale dice, per me deve rimanere altri 12 anni in Shiva, e lui torna in Shiva e non entra neanche a salutare sua moglie. Questo fatto che lui non entra in casa, molti chiedono la domanda, poteva entrare dentro, salutare sua moglie e tornare in Shiva? C'è un famoso detto, una riflessione fatta da Rabbi Chaim Shmulevitz, Rosh Shiva di Mir, che dice così, studiare la Torah per 24 anni senza interruzione non è come studiare la Torah per 12 anni più 12 anni. Quando Rabbi Akiva si trova fuori di casa e sente che sua moglie gli dice per me potrebbe rimanere altri 12 anni, Rabbi Akiva dice se io entro in casa succederà che cosa? Che io ho interrotto il mio studio, ho studiato 12 anni più 12 anni. Ma in realtà studiare 24 anni consecutivi non è come studiare 12 più 12. Questo commento litvice, diciamo lituano, di questo evento, di questo comportamento di Rabbi Akiva che lui non entra in casa. Ma questa sera nel shiur che daremo, vedremo di approfondire un'altra prospettiva per capire come mai Rabbi Akiva non entra a casa sua e torna subito in yeshiva. Vorrei aggiungere che Talmud Shabbat dice chi è colui che è ricco. Pagina 25b dice il Talmud chi è la persona ricca. Allora, Rabbi Meir dice il ricco è quello che sa godere della sua ricchezza. Ci sono molte persone ricche che sono però preoccupate per i loro beni. Sono insicure, sono sempre tese. Hanno paura di perdere i loro soldi, hanno paura di questo, hanno paura di quello. Dice Rabbi Meir, chi è ricco? Quello che sa godere i suoi soldi. Rabbi Tarfon dice, chi è ricco? Colui che ha 100 viti, 100 campi e 100 servitori che lavorano in questi campi e viti. Rabbi Akiva dice, chi è una persona ricca? Colui che ha una donna esemplare. Una donna di attributi con dei comportamenti molto alti. Probabilmente Rabbi Akiva para questo concetto proprio dalla sua vita personale, da Rachel, che gli ha permesso di raggiungere dove lui è arrivato solo per il merito di sua moglie che l'ha mandato in Shiva, che ha visto le sue potenzialità, che ha investito su di lui, che sapeva che poteva fidarsi di lui. E così infatti è successo. Noi abbiamo quello che abbiamo oggi in Talmud, grazie non solo a Rabbi Akiva, ma a Rachel, che lo sposa e lo manda in yeshiva. Capire bene questa storia qui, come mai Rabbi Akiva non entra in casa, come mai lui va subito in yeshiva, per capire la storia di Yaakov Avinu, Yaakov che lui aspetta e lavora questi 7 anni e passano velocemente, come mai passano velocemente se io dovrò faticare? Per capire questi concetti dobbiamo introdurre un nuovo concetto, una spiegazione di cosa vuol dire amore. Ci sono in generale 2 tipi di amore. C'è una persona che ama un'altra persona, una fidanzata, una moglie, lui è felice, ogni istante che passa con lei trova soddisfazione, trova gioia, ispirazione, sa, favolosa. Ma quanto è grande questo amore? Comunque è sempre un sentimento che nasce dalla propria esperienza. Io amo questa persona perché io sono felice, perché io mi sento bene, perché io mi sento completo. È sempre un mio io. È un amore che viene da quello che amo, che viene da dentro. C'è un altro tipo di amore che viene dalla persona amata, ovvero c'è un legame tra due coniugi talmente profondo che il marito è felice, che il marito esperienza l'amore verso la moglie, non solo provando gioia per se stesso, non solo perché lui ha trovato una donna che lo aiuta, che gli fa da mangiare, che gli tiene la casa, che gli lava i vestiti, ci fa qualche commissione. No, non è questo solo. Lui ama sua moglie non per se stesso, ma perché capisce quello che la persona che ama vuole da lui, allora lui mette in atto quello che desidererebbe la sua coniuge. Ovvero, in altre parole, è un amore che nasce non perché io trovo soddisfazione, perché io trovo piacere, ma un amore che trova soddisfazione perché mette in atto il piacere, il desiderio della persona amata. Non è un amore che nasce da me stesso, dalla mia soddisfazione, ma un amore che nasce perché sto. Per cui c'è un secondo tipo di amore che non nasce dal mio piacere, dal beneficio, dalla gioia che io trovo, bensì nasce dalla gioia di aver soddisfatto le necessità, i bisogni della mia coniuge, di aver messo in atto quel che lei desidererebbe. Non è un amore che nasce da me, è un amore che nasce da mia coniuge. E la differenza tra questi due amori è la seguente. Primo tipo di amore necessita assolutamente che la persona amata sia vicino a lui, perché è un amore che è legato alla vicinanza, alla soddisfazione, al piacere. Uno trova piacere una donna che si trova al suo fianco. Ma quando l'amore deriva da un legame molto più profondo, da un piacere non legato a me, ma dal fatto di aver soddisfatto le necessità di mia moglie, di aver messo in atto quel che lei desidererebbe, in questo caso l'amore non si manifesta solamente quando i due sono vicini, ma l'amore può essere lontano e il legame trascende le distanze. Il marito può mettere in atto quel che desidererebbe sua moglie e lui manifesta questo suo amore anche se sua moglie non è vicina a lui. Quante persone, coniugi, sono rimaste legate nonostante delle lontananze, delle difficoltà? Quante persone si sono allontanate durante campi di concentramento, si sono rincontrati dopo la guerra, si sono riuniti di nuovo? Tutto questo perché? Che il legame profondo e vero che c'è tra due coniugi non deve essere limitato al mio bisogno, al mio piacere, e di conseguenza non deve essere limitato alla vicinanza fisica. Ovvero, siccome una persona ama veramente la sua coniuge, e siccome io capisco che quello che tu desideri è questo e questo e questo, io sono pronto a rinunciare alla vicinanza, sono disposto a rinunciare a tutto pur di farti contenta, pur di rimanere legato a te. E potrebbe approfondire questo tuo concetto di due tipi di amore con un esempio nella Halakha, nella Torah. Nella Torah troviamo una persona che è dipendente di qualcun altro, una persona assunta, si chiama Sakhir. E poi troviamo anche un Shliach, un messaggero. Quando una persona è assunta da qualcuno, questa persona assunta lavora per questo qualcuno. Tutto ciò che lui fa, produce, è per questo qualcuno. La persona che è assunta per un padrone, che è assunta da un padrone, deve lavorare da questo qui. Deve essere vicino a lui, deve essere legato a lui, deve lavorare nei suoi campi, nelle sue cose. Per cui c'è un legame molto profondo, però che è anche legato alla vicinanza. Un shliach invece, un messaggero viene mandato lontano per compiere una missione. Non è vicino a quella persona che l'ha mandato, ma il suo legame con la persona che l'ha mandato è ben superiore a quella persona che ha assunto. Fino al punto, dice il Talmud, shliach shel adam kemoto. Il messaggero di una persona è come la persona stessa. E allora ci si chiede la domanda, cos'è la differenza tra quello assunto e quello che è messaggero? Da una parte diciamo che una persona assunta, tutto quello che lui fa, appartiene al padrone. Dall'altra parte diciamo che un messaggero, un shliach, tutto quello che fa, è come la persona, è come il messaggero, è come il mandante. Come se fosse la mano del mandante. Uno manda un messaggero per sposare sua moglie, allora qualsiasi cosa fa il messaggero, lui la fa come se fosse chi l'ha mandato. Per cui quando lui dà l'anello, come se il mandante ha dato l'anello, quando lui la sposa, è come se la sposa. Shliach shel adam kemoto, il messaggero è come la persona stessa. Nel caso di Sachir, quello che produce il Sachir, la persona assunta, appartiene al padrone le conseguenze di quello che lui fa. Ma la Sachir, la sua vita, la sua mano, è una persona autonoma, separata dal padrone. Mentre dal Shaliach, tutto ciò che agisce Shaliach è come se fosse il Meshaleach, il mandante. Come mai c'è questa differenza? La differenza è semplice. Quando la persona lavora per qualcun altro ed è assunto da questo qualcun altro, lui sta lavorando per un interesse, per mantenere la sua famiglia, i suoi figli, lavora per guadagnare la sua pagnotta. In questo caso, noi diciamo, quello che lui produce appartiene al suo padrone, ma solo quello che lui produce. Ma lui stesso, la sua vita, la sua mano, il suo muoversi, è autonomo, è staccato. Shaliach invece viene mandato per compiere una missione. E il Meshaleach di solito, cioè il Shliach, spesso viene mandato lontano dal padrone. Il fatto che ci sia questa lontananza tra il mandante e il mandato, questo non comporta nessuna difficoltà, anzi, contrario, il legame profondo che nasce, che si esprime tra il mandante e il mandato, mette in evidenza proprio quando il mandato è lontano dal mandante. Mentre un dipendente deve essere vicino al padrone, deve lavorare vicino a lui, nei suoi campi, nelle sue cose, il legame è sì profondo, ma non così tanto, non come se fosse la sua mano, allora capiamo come mai deve essere vicino a lui. Mentre Shliach, un messaggero, può anche essere lontano da chi l'ha mandato. E il legame rimane comunque profondissimo, perché? Perché non è un legame basato sulla vicinanza, sul fatto che io lavoro per te, bensì è un legame basato su una missione che il mandante, che il mandato deve portare a termine. E questa missione non è importante dove si trova, quanto lontano sia, perché il legame fra di loro, tra il Shliach e il Meshaleach, tra il mandante e il mandato, è un legame talmente superiore e profondo che non necessita una vicinanza fisica, non necessita un bisogno che quello che ha mandato lui ha bisogno che io gli faccia qualcosa per lui? No, gli ha di sopra. Dopo detto questo, possiamo capire la ragione per la quale Rabbi Akiva non entra a casa sua per bere un bicchiere di tè, chiacchierare con sua moglie. Tutte queste cose, per Rabbi Akiva fosse entrato in casa, forse avrebbe manifestato un amore personale, una soddisfazione che Rabbi Akiva lui avrebbe tratto piacere. Lui entra a casa sua, vede sua moglie, parla con lei e poi poteva ritornare in Yeshiva. Ma siccome il legame che c'era tra Rabbi Akiva e sua moglie era un amore profondo, superiore a quello che abbiamo detto prima, un amore legato a quello che io trago piacere, ma un amore che è molto più alto, che trascende i miei piaceri, è un amore legato al fatto che io capisco cosa tu vuoi da me e io faccio quello che tu vuoi da me perché ti amo talmente profondamente che lo faccio anche se non trago piacere da quello che sto facendo, anche se è contro il mio interesse. Perciò Rabbi Akiva, pur di accontentare sua moglie, che sapeva che lei aveva piacere che lui studiasse la Torah, lui amandola così tanto e capendo il valore di una buona moglie cos'è, cosa vuol dire essere veramente ricco, avere una buona moglie, una moglie virtuosa, cosa fa Rabbi Akiva? Prende e se ne va. Rabbi Akiva torna indietro in Yeshiva, lui ama talmente sua moglie e non guarda il proprio interesse di andare a casa, di stare con lei, di passare dei momenti felici, gioiosi per se stesso. Bensì, lui trae piacere nel mettere in atto e adempiere quello che sua moglie desiderava. E siccome sua moglie desiderava che lui andasse in Yeshiva, che lui studiasse la Torah, che lui diventasse il grande Rabbi Akiva che è diventato, allora lui rinuncia ai piaceri personali pur di soddisfare quel che sua moglie vorrebbe da lui, che lui tornasse in Yeshiva. Lui prende e torna in Yeshiva. E questa è anche una spiegazione del comportamento di Jacob Avino. Sono diverse spiegazioni, ma una delle quali dice così. Jacob Avino passa 7 anni per lavorare per Rachel, e questi 7 anni passano così velocemente perché lui la amava. E abbiamo chiesto prima, cosa vuol dire? Lui la amava, va bene, certo. Se lui sta lavorando, sta faticando per lei, questi anni devono, non è che passano così velocemente. Come mai troviamo che questi anni passano così velocemente quando lui sta faticando, sta sudando, non dorme di notte per pascolare, per poter guadagnarsi la moglie? Spiegazione come abbiamo detto prima. Se l'amore di Jacob fosse stato un amore personale, un amore che nasceva da se stesso, dallo suo piacere di avere Rachel, sicuramente quando Rachel è lontano da lui, perché lui deve lavorare, deve faticare per guadagnare Rachel, non può essere un momento di gioia. Ma siccome quando lui le sta lavorando per ottenere, per guadagnarsi Rachel, e lui lavora questi lunghi 7 anni, ma in realtà non erano lunghi, perché? Perché quando lui stava lavorando, quando lui stava faticando per ricevere Rachel, lui sapeva cosa lei voleva da lui. Lui sapeva che stava dando un piacere a sua moglie perché la stava guadagnando. Lui la amava così tanto che il piacere che trovava Rachel per il fatto che lui stava lavorando per lei, questo già gli dava soddisfazione e gioia e gli ha fatto passare questi anni lunghi come se fossero giorni. Quando un messaggero deve portare a termine una shlichut, qualcosa, un'azione per la quale lui è stato mandato, ogni istante della sua vita che lui sta combattendo per questo, per portare a termine questo impegno, questa missione, è impregnato dal fatto che lui sta facendo una cosa, una missione, è legato a chi l'ha mandato per fare questa missione. In altre parole, ogni momento, Jacob, lui gioiva il fatto che stava facendo una missione, stava lavorando, stava acquisendo Rachel. Stava dando una gioia a Rachel perché Rachel sapeva che questo suo lavoro l'avrebbe messo in grado di sposarla. Allora lui era gioioso non tanto per il suo piacere personale, il suo amore non era un amore personale, era un amore che nasceva da soddisfare il piacere del suo amore. Questo è il vero amore. Nella vita troviamo molte coppie in crisi, molte coppie che basano il loro legame e il loro amore. Se voglio vedere il marito come bancomat, una fonte di denaro per soddisfare i suoi bisogni. Il marito vede una moglie come uno strumento per accontentare i suoi piaceri. Una donna che gli sta a fianco per accudirlo, seguirlo, coccolarlo. Ma non è questo il vero amore. Ed è per questo molti matrimoni possono essere in crisi. Prendono l'amore come una cosa molto superficiale e ognuno cerca se stesso. Ma il vero amore non è solamente il tuo beneficio. Alcuni mariti non capiscono perché la moglie fa vacanza, non fatica, lui deve lavorare dalla mattina alla sera. E loro si chiedono la domanda: ah, mia moglie si alza tardi, io devo faticare la mattina presto, io vado a lavorare, lei non sa apprezzare. Tutti questi pensieri da cosa nascono? Da un punto di vista sbagliato di cosa vuole dire matrimonio. Vedono la moglie come se fosse una assunta, cioè il legame di come una persona assunta, che tu lavori per me, per il tuo interesse, e allora io ti pago. Non come un shliach e meshaleach, come un messaggero. Il messaggero viene mandato non per un interesse, non viene pagato il messaggero. Il legame profondo che c'è tra il messaggero e il mandante è infinito, perché non è una questione di interesse. Quando due sono legati non per interesse, non c'è limite a questo legame. Mandato può essere lontano ed è comunque legato profondamente al mandante. Tutto ciò che opera il messaggero è come se l'avesse fatto il mandante. La mano del messaggero è la mano del mandante. Perché tutto questo? Perché il legame non è un legame di interesse e di beneficio. Invece la persona assunta è stata pagata, lui lavora per guadagnare. Allora è vero che quello che lui produce appartiene al padrone, ma la sua mano è la sua mano, la sua vita è la sua vita. Non diciamo che la mano dell'assunto è come la mano del padrone, no? Mentre il messaggero sì, la mano del messaggero è come la mano del mandante. Quando un matrimonio si basa su benefici, è un matrimonio molto fragile. Appena uno dice sì, ma io non trago così tanto benefici da questo matrimonio. Non trovo giusto che mia moglie non deve lavorare, non è equilibrato, non ho abbastanza benefici da mia moglie. C'è tutto un legame di benefici, non è un matrimonio. Un marito deve capire come uscire fuori da se stesso. Deve capire che la moglie non è un beneficio e l'amore deve essere un amore che è al di sopra dei propri interessi, dei propri benefici. Deve trascendere la persona. Solo quando si riesce a sviluppare questo amore profondo, che è al di fuori, che è superiore, allora si può raggiungere un vero matrimonio equilibrato. E questo è quello che fa Yaakov e fa Rabbi Akiva. Rabbi Akiva cosa fa? Lui lascia e torna indietro. Rabbi Akiva non entra in casa perché dice: non è questo. Il mio amore verso mia moglie è talmente profondo che io sono disposto a lasciare e tornare indietro, non entra in casa a soltare mia moglie, perché? Perché l'amo veramente, l'amo profondamente, il vero amore profondo è superiore ai miei bisogni. Per la stessa ragione Jacob anche lavora in maniera dura, ardua, per 7 anni, lui è gioioso perché lui sta portando a termine la sua missione di accontentare sua moglie, di riuscire a ricevere sua moglie. E la vera gioia del matrimonio si acquisisce quando uno pensa al piacere e soddisfazione che dà all'altra persona. Questo è quello che conta nella vita. Quando Jacob Avino sta faticando per sua moglie, lui si rende conto quanto gioiosa è sua moglie che lui sta acquisendo, la sta ricevendo. Ogni momento che lui fatica, anche se lui suda per 7 anni, lui gioisce questi 7 anni come se fossero dei momenti veloci, perché lui sa che sua moglie è felice per quello che lui sta lavorando, perché solo così lui la potrà ricevere. Allora lui pensa a sua moglie, lui pensa a un legame molto più profondo che trascende i suoi bisogni e i suoi piaceri. E questo lui dice quando lui lavora, anche se sta faticando. Questo ci può anche far capire il rapporto che c'è tra l'ebreo e Hashem. L'ebreo può trovarsi vicino ad Hashem. Si può trovare nel Bet HaMikdash, nel santuario, miracoli in continuazione, rivelazioni divine. E lì l'ebreo raggiunge dei livelli molto alti spiritualmente. Lì l'ebreo riesce a completare se stesso, riesce ad elevarsi, ma comunque lì rimane solamente un rapporto di come uno che ha assunto. Perché lì l'ebreo trova piacere, trova soddisfazione, lui gode che si trova vicino a Hashem e si eleva. È una cosa molto grande, ma il suo legame con Hashem non è un legame profondissimo. Ci sono dei momenti invece che l'ebreo viene mandato in missione. E l'esilio è come un ebreo che va in missione. Noi siamo mandati in esilio per elevare la santità che c'è nel mondo. Come Jacob viene mandato da suo padre in esilio per andare a trovare una moglie, per andare a creare la sua famiglia e il futuro di Am Israel. Lui viene mandato in esilio, viene allontanato da suo padre. E quando uno si trova in un posto sperduto, lì soffre, fatica. Ma sa che lui lì porta a termine la sua missione. Ogni Neshama, ogni anima viene mandata in questo mondo come una missione per portare a termine la volontà di Hashem. È vero, nel Bet HaMikdash vedevamo Hashem, avevamo grandi rivelazioni, ma lì avevamo i nostri piaceri. Invece, nell'esilio, non troviamo la nostra soddisfazione, ma comunque troviamo legame superiore a quando noi eravamo nel Bet HaMikdash. Perché qui siamo messaggeri di Hashem. Quando uno è messaggero, è come il mandante stesso. È come la mano del mandante. Qui noi non lavoriamo più per noi stessi, per i nostri bisogni, per le nostre necessità, per i nostri piaceri. Qui noi lavoriamo per Hashem. E quando il legame tra due entità non è legato a un beneficio, a un piacere, allora il legame è veramente infinito. Non è più il legame, sì, perché trago piacere, perché questo, perché no. Va molto più lontano. È superiore a questo. E possiamo dire ancora di più. Che più il mandato, Shliach, si trova lontano dal mandante, e più sono legati tra di loro. Più è sicuro che il legame tra di loro non è un legame di interesse, perché sono lontani. I due coniugi ovviamente sono vicini, è difficile avere un legame con una moglie quando è lontano, ma anche quando si è vicini bisogna capire se la gioia, il legame tra i due è legato alla vicinanza, al piacere o è legato al fatto che il marito sa che talmente lui ama sua moglie e lui fa quello che lei vorrebbe da lui, a lui trova gioia e piacere mettendo in atto quello che lei vorrebbe, e così per la moglie anche. Non è più un legame di interessi, di piaceri, che tu fai quello che mi serve a me, io faccio quello che serve a te. Basta questo possiamo capire. Quando Jacob si trova a Beersheba, si trova a casa sua, si trova in terra di Israele, lui è come un assunto da Hashem, come un sakhir. Ma quando lui va in Mesopotamia, quando lui va fuori da Israele, quando lui va lontano da casa sua e va a compiere una missione, a trovare una famiglia, a comporre una famiglia, lui diventa come un shliach. Il suo legame con Hashem non è più un legame di interesse che lui trova piacere, ma un legame di shliach che lui porta avanti una missione per Hashem senza piacere spirituale, rivelazioni divine come al santuario, grande rivelazione, non lui, mette da parte i suoi interessi e si lega con Hashem in maniera infinita, lui diventa shliach Hashem, non per i miei interessi ma perché questa è la sua volontà di Hashem, fare una famiglia. E questo ci può far capire la differenza tra l'inizio di Vayetze, quando Jacob va in esilio, va lontano da suo padre, dalla sua terra, dalle grandi rivelazioni di Israele, va molto in basso, va da un suocero che è un farabutto, che è un ladro, un imbroglione, e lì Jacob Avino incontra gli angeli, ma solamente nel sogno. Lì Jacob Avino manifesta un incontro con il divino in maniera molto superficiale, perché è solo nel sogno, e comunque è lui che cerca Hashem. Ma quando Jacob Avino torna dopo la sua missione, che è stato da Lavan, quando Jacob Avino si è elevato a diventare un messaggero di Hashem, e non è più un legame di interesse, ma un legame che io porto a termine la mia missione, che tu mi hai chiesto di fare, in questo caso lui vede gli angeli da sveglio. Deve diventare inconscio per vedere la divinità, perché lui è stato tutt'uno con la divino, può vederlo da sveglio, non deve perdere conoscenza per vedere Hashem. Quando sei assunto, puoi vedere Hashem solo nel sogno, perché non hai un legame profondo, ma quando diventi tutt'uno perché sei un messaggero di Hashem e porti a termine una missione senza guardare i tuoi benefici, i tuoi interessi, allora un legame talmente profondo, in questo caso non devi addormentarti per vedere Hashem, non devi tu cercare Hashem, Hashem che cerca te, vengono gli angeli incontro a lui, lo accolgono, welcome back Jacob Avino, bentornato in terra di Israele. Quando l'ebreo torna in Israele dopo l'esilio, dopo la missione, dopo il legame profondo che ha avuto con Hashem che diventa suo messaggero, allora il legame è talmente profondo che vede il divino in maniera limpida, senza dover dormire, perdere conoscenza, senza dover cercare loro, bensì gli angeli hanno cercato lui. Quando gli ebrei torneranno in terra di Israele dopo la missione, dopo l'esilio, e andranno nel santuario e vedranno il divino, non sarà più una rivelazione divina come era al tempo del Beit HaMikdash, un legame di come una persona assunta, un legame di interessi, no, perché dopo la missione, dopo il shlichut, dopo il sacrificio, che uno rivela la sua essenza dell'anima, il suo legame infinito che ha con Hashem, che lui è disposto a sacrificarsi per Hashem anche senza trarre piacere, come un marito che lui capisce che sua moglie desidera questo, lui lo fa per lei senza guardare il suo proprio interesse e piacere. Allora quando arriverà Mashiach, noi vedremo la divinità e avremo un legame così alto, molto superiore al legame che avevano gli ebrei quando c'era il Beit HaMikdash, perché loro non erano nati in esilio, non hanno avuto la missione, non erano shluchim, non erano legati in questa maniera così profonda. Noi potremo allora vedere la divinità in maniera molto superiore a come l'hanno vista loro, come, proprio come Jacob Avinu, alla fine di Parsha di Vayetze, lui vede il divino in maniera esplicita. Loro vengono incontro a lui gli angeli, non lui incontro a loro, così anche noi, quando verrà Mashiach, vedremo il divino in maniera esplicita. I nostri occhi materiali vedranno Hashem, in quel giorno Hashem sarà unico, e vedremo la divinità nel santuario in maniera molto superiore a come la vedevano prima, quando Bene Israele erano in Israele, perché noi avremo passato il sacrificio dell'esilio e avremo duramente sofferto per portare a termine la missione con Hashem, e speriamo questo giorno arriverà presto, potremo vedere la divinità come ha visto Jacobo Avinu, e in quel giorno Hashem sarà unico, il suo nome sarà unico, Hashem Echad, Shmo Echad. Speriamo presto nei nostri giorni vedere il Bet HaMikdash, Bemhirah Beyamenu, Amen.